Buongiorno, siamo lieti di vedervi così numerosi per quello che è il terzo incontro del ciclo Scrittori raccontano scrittori, che come sapete il nostro istituto, su progetto della nostra presidente Alba Donati, ha voluto promuovere come prima tappa di avvicinamento a quello che sarà il compleanno, i primi 200 anni del gabinetto VSE, che si terranno tra il 2019 e il 2020, quando ricorre appunto questa data importante nella storia del nostro istituto. Un ciclo che abbiamo pensato per le giovani generazioni, in particolare per gli studenti delle scuole medie superiori, e faccio subito l'appello, ma oggi dovrebbero essere con noi due classi del liceo Michelangelo, la quinta C e la quinta D, ci siete? Ecco, ma che poi appunto, aprendolo al pubblico, abbiamo visto che ha riscosso grande successo, e questo ci incoraggia a proseguire in questo percorso di avvicinamento appunto a questo compleanno con questa iniziativa che vede due momenti importanti: la storia dell'istituto e il patrimonio del gabinetto VSE. Un progetto che abbiamo condiviso con il Centro per il Libro e la Lettura, ma del Ministero per i Beni Culturali, ma soprattutto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che lo ha sostenuto, altrimenti non l'avremmo potuto realizzare. Un progetto che, dicevo, oltre alla storia dell'istituto, pensa al nostro patrimonio. In questo caso specifico sono 10 autori contemporanei che sono stati chiamati a venire a vedere, a consultare, a sbirciare le carte che conserviamo in una grande casa della memoria che è il nostro archivio contemporaneo nell'Oltrarno fiorentino. Sono milioni di documenti di autori importanti dell'Otto e del Novecento, e qui individuare un autore che poteva essere di interesse per motivi diversi per i nostri scrittori contemporanei, e individuare un documento, più documenti, uno scarabocchio, come abbiamo anche detto nella presentazione del progetto, che potesse suggestionare e far sì che venissero delle idee, delle suggestioni appunto per rileggere questi autori. Abbiamo inaugurato il ciclo in questa sala con Maurizio Maggiani, che ci ha parlato in una lezione piroettante di Leopardi. Abbiamo proseguito con una bellissima lezione di Melania Mazzucco dedicata a un altro grande poeta quale Giovanni Pascoli, e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Michela Murgia, che non ha bisogno di presentazioni, che è una delle voci più autentiche, più originali della nostra narrativa contemporanea. Quello che mi piace sottolineare è che nei suoi libri, ricordo il suo libro di esordio, che fra l'altro è stato ripubblicato proprio ora in quest'inizio del 2017, Il mondo deve sapere, che usciva nel 2006, ora ripubblicato da Einaudi, e che ci ha insegnato come aspetti diversi della nostra realtà con cui viviamo, condividiamo, che talvolta li diamo per acquisiti e distrattamente, no? Ci conviviamo, possano essere letti, interpretati con quello sguardo civico, appunto, che lei è molto forte, e anche una sottile, amara ironia, possono veramente farci riflettere sulla nostra contemporaneità. Proseguito, questo libro, come sapete, ha ispirato anche autori di teatro e di cinema come Virzì, da cui ha tratto appunto tutta la vita davanti. Ha proseguito con un grande successo nel 2009, che gli è valso anche il premio Campiello, e qual è stata appunto a Cabadora, e poi tanti altri libri. Mi piace ricordare anche pamphlet come il recente Futuro Interiore, oppure romanzi come nel 2015 Chirum. Michela Murgia si è resa disponibile come gli altri autori, è venuta al nostro archivio contemporaneo, ci ha chiesto di vedere cosa avevamo di una grande scrittrice, diciamolo, oggi poco frequentata, che però purtroppo poco frequentata, che peraltro è l'unica donna insignita del premio Nobel, no, della nostra letteratura nel 1926 e che e ci ha chiesto di vedere cosa avevamo nel nostro archivio. Noi cosa avevamo non ve lo dico, sarà lei a dirlo, però appunto ha risposto pienamente a quella che era il nostro di Alba e mio intenzione, quella di valorizzare anche il nostro patrimonio attraverso percorsi diversi che non siano mostre, pubblicazioni, edizioni filologiche, ma anche racconti di biografie, di opere attraverso lo sguardo sensibile degli scrittori. Quindi la ringraziamo moltissimo per questo, le passo la parola. Due aspetti di servizio, diciamo così. Ho parlato di libri, i libri di Michela Murgia si trovano in un banchino che oggi abbiamo fatto star fuori per motivi di spazio con tutta la sua bibliografia rappresentata, e quindi se poi volete autografi, insomma, si tratta di andarli a prendere. E l'altra è che per motivi appunto di spazio abbiamo deciso di dotarci di uno schermo esterno, quindi capisco che sia più bello stare qui, però insomma se poi non ci si fa stare tutti qui potete ascoltare e vedere appunto in cortile qui a Strozzi. Grazie.
Allora, io abbandono la postazione un po' formale dell'altare della conoscenza rappresentato da questa cattedra molto distanziante rispetto. Mi dispiace se vi darò le spalle, le persone che si sono sedute dietro, però penso che possa essere anche una buona metafora del superamento di un pregiudizio nei confronti di Grazia Deledda, che è come se, diceva giustamente la direttrice, è poco frequentata perché tra noi e Grazia Deledda c'è l'idea di un monumentale, di un oggetto che crea distanza, questo oggetto senz'altro il premio Nobel, e per cui che sempre monumentalizza un po' chi lo riceve. Dall'altro c'è anche un monumentale silenzio su questa scrittrice, che è un grande imbarazzo per l'Accademia italiana, perché ha tutto quello che una certificata dal Nobel nelle lettere non dovrebbe avere. Tanto per cominciare, ha solo la quarta elementare. Quindi Grazia Deledda, sapete, nasce nel 1871, nella provincia sarda, perché Nuoro non era nemmeno, in quel momento quando ci nasce lei, non era nemmeno capoluogo di provincia, quindi era veramente un grosso villaggio. Non era d'uso far studiare tanto le donne in particolare, ma per lo status sociale della famiglia di Grazia Deledda neanche gli uomini. Forse un maschio avrebbe avuto più chance, infatti uno dei fratelli riesce ad andare avanti negli studi, anche se poi non combinerà niente. Quella brillante in casa era lei, ma essendo donna fa soltanto 4 classi. La quarta, per grazia ricevuta, gliela fanno ripetere 2 volte perché possa restare un anno in più a scuola. Quindi in realtà figura ripetente, ma semplicemente perché era talmente appassionata, talmente volonterosa in questa cosa, che il padre, indulgente, perché anche lui incline alle lettere, era un poeta estemporaneo, era un uomo che si interessava anche di... Aspettiamo un attimo, eh. Ah, non si sente fuori, per carità, già stanno al freddo, ci manca pure che non sentano. Era un uomo che si interessava anche di cose letterarie, per cui nei confronti della figlia ha avuto una tenerezza che probabilmente altre famiglie non avrebbero avuto, e ha assecondato questa inclinazione. Per poco, tutto quello che Grazia Deledda fa dopo quella quarta elementare lo fa da autodidatta, e lo fa come lo fanno i salmoni, cioè controcorrente rispetto a qualsiasi cosa, alla famiglia, alla madre che non capisce, al padre che a un certo punto muore lasciandola ancora giovane e non la può più proteggere, ai fratelli che, cioè lei è veramente un'anomalia in tutto, questo fatto che lei comincia a scrivere giovanissima e riesce a farsi pubblicare, anziché essere motivo di gloria in casa è motivo di serissimo imbarazzo. Sono 5 sorelle e 2 fratelli, di una famiglia molto numerosa. E lei è, si descrive con grande verità, non ha nessuna tenerezza verso se stessa, è una ragazza bruttina, dice di sé, con un baricentro basso, un modo elegante per dire che la traccagnotta aveva forse la grazia di un nuraghe sfatto nelle forme, che poi nella, diciamo, nella età più avanzata si manifesteranno pienamente. E non aveva lineamenti fini, era solo molto pallida, aveva il viso molto, la pelle molto bianca, un biancore che allora era considerato aristocratico, oggi ci porterebbero dal medico, e aveva un furore però negli occhi, una fame, una contezza anche di sé, capace di vincere il più ostile dei contesti. Dovete immaginarvela questa ragazza come una rosa che fiorisce su un fico d'India e nessuno capisce perché. E tutto il fico d'India le si ribella contro, con le spine che una può vedersi puntare addosso in un mondo piccolo e ristretto, come quello sardo di quegli anni, perché sono piccole, erano piccole comunità dove l'io era molto fragile e il noi era ipertrofico, quindi niente di tutto quello che accade al singolo è esente dal giudizio dei 100 occhi, dei 1000 occhi, dei 10.000 occhi della comunità. Quindi, grazie a Deledda. C'è un problema tecnico di qualche tipo? Ok, devo parlare dietro la cattedra. Ci siamo? Ok. Ok. E dicevo che non me lo ricordo più, fatemi. Allora, niente di quello che aveva attorno la sosteneva. In questi paesi qua, dicevo, è molto forte il giudizio del contesto. Quindi lei comincia a scrivere giovanissima, a 14-15 anni, da sola. Tenete presente che quando comincia a scrivere, Grazia non parla neanche bene l'italiano. Lei diventerà perfettamente bilingue solo dopo i 30 anni. Questo significa che quando inizia a scrivere sta facendo uno sforzo quasi da analfabeta dell'italiano e trasferisce subito in questo italiano forzato tutte le costruzioni del sardo che poi genereranno le prime ingenue novelle, che però hanno una forza dovuta proprio alla commistione di queste due lingue, che è lo stile, diciamo, liberty del linguaggio italiano standard di quegli anni. Non riusciva ad avere, tant'è vero che i grandi autori, quelli che allora erano considerati grandi autori e i loro nomi erano in grande spolvero, oggi sono dimenticati e la forza della scrittura di Grazia Deledda continua a viaggiare attraverso i decenni, a dispetto del fatto che all'inizio era rozza, ma rozza come lo sono i diamanti. Mano a mano che lei invecchia e scrive, scrive tantissimo, lei scrive veramente quantità di roba, scrive un libro all'anno finché vive e vive abbastanza da riempire una biblioteca, quindi è una che vive per la scrittura. Quando le chiedono quali sono i passaggi essenziali della sua vita, nelle molte interviste che le faranno dopo il 26 quando riceve il Nobel, lei dice sempre: le date della mia vita sono le date di uscita dei miei romanzi. Questo è per dire che la scrittura per lei era assoluta, non perché non avesse avuto una vita interessante, l'aveva avuta, solo che quando io ero alle medie di questa vita interessante di Grazia Deledda non mi hanno detto un accidenti, quindi mi hanno messo in mano canne al vento, mi hanno traumatizzato con una scrittura a cui non ero assolutamente preparata a 13 anni o anche a 14, e l'ho odiata per 20 anni, non l'ho più ripresa in mano, anche perché le sue foto erano di donna arcigna, sempre un po' artefatte, con lo sguardo verso il cielo quando voleva apparire mistica, o con lo sguardo arcigno verso il libro o verso il foglio quando stava scrivendo. Non c'è la foto, lo scatto naturale non esisteva allora, era sempre tutto artefatto. Quindi io di questa donna ho avuto molta paura e ho pensato che sarebbe stato bello se ce la fossimo dimenticata, ecco, dicevo, per quale ragione deve continuare a perseguitarci, per cui tutti quelli che nascono in Sardegna devono leggere per forza Grazia Deledda. Da grande ho avuto la fortuna di incontrare persone che me l'hanno riraccontata, contagiandomi una curiosità che da sola probabilmente non mi sarebbe venuta, e così sono andata a spulciarmi la vita della donna E ho scoperto intanto che quella signora anziana e arcigna che avevo immaginato aveva avuto 20 anni, e in quei 20 anni le era successa una cosa terrificante. Si innamora di un uomo che resterà poi il suo stigma per tutta la vita. Quest'uomo si chiama Stanis Manka ed è un sardo, ma giornalista, che vive in continente, a Roma, e che a un certo punto, grazie a già una sua piccola fama, perché a 17 anni le pubblicano una novella, Fiore di Sardegna, su un feuilleton, uno di questi giornali che in fondo hanno che hanno dei figurini, dei modellini di moda, sono giornali femminili, e in fondo hanno di solito una storia, è un genere che in quegli anni andava molto. Grazie riesce a farsi pubblicare, tutta Nuoro ne parla, male naturalmente, e lei sostiene questo giudizio, compreso quello dei parenti, e intanto si comincia a guardare dal continente a questa ragazzina di paese che però scrive con veemenza, con forza, così giovane, una specie di fenomeno mediatico, oggi diremo così. Se non che a questo giovane giornalista, Stanis Manka, che ha una decina d'anni più di lei, viene dato l'incarico di andare a intervistarla. Tu che sei sardo vai a Nuoro e lui inizia una corrispondenza con Grazia. Non è uno qualunque, lui è figlio dei duchi dell'Asinara, quindi un aristocratico, sardo sì ma di un'altra specie, e fa quello. Sta in una dimensione di vita che per Grazia è aspirazionale, cioè è riuscito a varcare il mare e fa un lavoro di lettere in cui ha contatti continui con persone di lettere, quindi per lei che ha contatti continui solo coi fratelli, coi vicini di casa e con le malelingue di Nuoro, lui è una figura realizzata e anche un traguardo, non è? E quindi in questo primo scambio di lettere che loro si fanno, molto con una formalità affettuosa come si usava allora, lei si fa dei film, si può dire si fa dei film parlando di Grazia Deledda, si immagina questo giovane e comincia a fantasticarci sopra. È una che non ha mai avuto relazioni interessanti, l'unico ecco ha dato in bacio è il vicino di casa Guercio, tra l'altro, che quando il fratello maggiore Andrea scopre che lei ha questa treschina col vicino di casa, le dà un sacco di botte, minaccia il vicino, cioè quindi gli amori non erano facili, diciamo, in quegli anni. E le fantasie erano invece frequenti, perché potevi costruire castelli in aria solo con lo sguardo, visto che lo sguardo era in prevalenza l'unica arma che avevi per avvicinarti all'altro sesso. Quindi quando Stanis Manka affronta il viaggio per andare a intervistarla, Grazia Deledda è convinta che questo stia andando a chiederla in sposa, niente meno. Per cui con i primi soldi degli articoletti che aveva pubblicato si era comprata un abito di seta nera tutto puntinato d'oro, lei lo chiamava l'abito stellato, perché quando si è letterari sempre, anche quando ci si veste, e lo aspetta in quella che era la casa paterna, col padre già morto, quindi lo riceverà nello studio, e lo studio che a lei sembrava dignitoso, che a lei sembrava elegante, anche il segno di una famiglia che da uno stato sociale basso si era gradualmente elevata verso una piccola borghesia, quindi era sempre stata fiera di quel passaggio. Tirano fuori la tovaglietta ricamata per potergli servire il tè. Poco prima che lui arrivi, lei già, io mi immagino, che riguarda la stanza e dice non è all'altezza. Cioè questo viene per chiedermi in sposa, e io gli faccio questa impressione di una casa in parte a lutto, perché ancora vestivano nel mezzo lutto, e si capisce che mio padre faceva il bottegaio, il commerciante, il padre Grazia Deledda era uno che aveva vari traffici, vendeva scorza di sughero, vendeva carbone, commerciava col continente, tutta la serie di risorse che in quegli anni dall'isola venivano predate per andare a costituire le infrastrutture di altre regioni, dove appunto, vabbè, ma questa è un'altra questione, era un collaborazionista visto con gli occhi di oggi, però cresceva la sua famiglia con quei denari. E quando Stanis arriva è alto, biondo, il gigante biondo, lei lo ricorderà, sovrappeso, ma a lei sembra taurino, e lei, che ha sempre avuto una scrittura sciolta e disinvolta, le lettere fluviali da grafomane, si trova davanti a lui e la ammutolisce, non riesce a dire null'altro che frasi semplici, sciocche. È una ragazzina, c'ha 20 anni, e lui la guarda con la superiorità del letterato ricco, dell'uomo sicuro di sé davanti alla donna insicura. Sono dinamiche che qualunque donna insicura conosce, e quale di noi non lo è stata a 20 anni. Quello che succede è che lei è convinta di avergli fatto una buona impressione e lui invece ne trae un'impressione come se incontrasse un animaletto esotico, ma un animaletto interessante, curiosa, brutta, nana. Poi glielo scriverà: mi siete parsa nana, con una durezza, con una spietatezza che manco ai tempi dei social abbiamo visto. E iniziano a scriversi, lui non subito la scoraggia, perché forse lo lusinga anche l'interesse di questa ragazzina. Naturalmente non capisce chi ha davanti, cioè non capisce che quella ragazzina che lui crede una romantica infatuata ha in realtà un'ambizione infinitamente più alta della sua e ha una capacità, ha, come dire, dei margini di crescita che lui, già uomo fatto, non può più sperare di superare. Quella se lo mangerà, però in quel momento lì è difficile intuirlo. Lui vede soltanto questa stalker che gli manda 3 lettere alla settimana, in cui cerca in tutti i modi di interessarlo alle cose che scrive, cerca in tutti i modi di tenere alto il suo interesse, nella speranza che lui faccia la benedetta domanda che non arriverà. Si scrivono per anni, anche quando lui a un certo punto dice basta, forse non hai capito, non mi piaci, non ti voglio, non mi interessi, non ti sposerò, stai sognando. Lei risponde e dice ho capito, ma continua a scrivergli. E continua a scrivergli proprio per anni. Tu dici, com'è che una donna così testarda, capace di fronteggiare la madre Francesca, donna austera che nonostante diciamo, l'ascesa sociale della famiglia non ha mai mollato neanche l'abito tradizionale sardo, che certamente non ha cresciuto le figlie emancipate, che lei ha fatto fronte a tutto il paese, a tutti i parenti, alle 2 zie che andavano 2 volte alla settimana a casa a dire che vergogna Grazietta che scrive storie d'amore, la gente penserà che le ha vissute. Quindi già nel paese si comincia a mormorare che quello che scrive potrebbe essere vero, potrebbe essere la sua esperienza. La sua fantasia viaggia molto di più delle sue mani e dei suoi piedi, purtroppo per lei, perché immagino che forse a tratti avrebbe preferito il contrario, almeno a 20 anni, più tardi per fortuna non più. Insomma, Grazia Deledda è una col sangue caldissimo, che inizia a scrivere perché il suo sangue caldo non trova abbastanza spazio nel piccolo mondo in cui si trova, che pure lei ama, perché vi attingerà sempre, quel mondo lì è il mondo che poi nutre il suo immaginario. È interessante perché assieme alla scrittura lei comincia a fare un lavoro di, oggi diremmo, pubbliche relazioni. Non c'erano appunto i social, non c'erano i mezzi di cui disponiamo, c'era solo la carta e la penna. Lei per ogni novella che scrive manda 100 lettere, manda lettere a chiunque, cerca di trovarsi dei protettori, degli estimatori, di interessare i direttori delle riviste letterarie che allora erano numerose, di incuriosire i giornalisti, di ottenere spazio, visibilità dovunque, perché sa che dove sta scrivendo non ne avrà, quindi deve necessariamente crearsi un ponte, un legame che le consenta almeno con la carta di oltrepassare quel mare che la fa sentire prigioniera, sempre con l'intenzione di barcarlo però quel mare. E riesce a interessare effettivamente alcune persone potenti alla sua scrittura, perché è brava, perché nonostante appunto padroneggi male la lingua, almeno all'inizio, comunque ha una forza, forse beneficia anche di quell'indulgenza che una donna giovane in quegli anni poteva suscitare in un letterato. Ma sì, è carina, è simpatica, ha tanta buona volontà. Io mi immagino la pacca sulla spalla di Capuana, la pacca sulla spalla di Enrico Costa, che era in quel momento uno scrittore fondamentale in Sardegna. Enrico Costa era lettissimo, ha fatto molto danno anche al mio paese. Io vengo da Cabras e lui scrisse un romanzo che si intitolava La Bella di Cabras, che ha creato intorno alle donne di Cabras una fama di donne buone che ci perseguita, cioè la prima cosa che un uomo si aspetta quando incontra una donna di Cabras è che sia buona, quantomeno, tant'è vero che non abbiamo neanche una libreria, ma abbiamo 14 centri estetici. La ceretta ce la paga la Proloco per colpa di Enrico Costa. Grazia Deledda aveva una venerazione per Costa, quindi scrive anche a questi letterati, ma voi immaginate come potrebbe uno che vuole scrivere oggi mandare un libro, non so, a uno che già scrive, adesso non voglio fare nomi perché di scrittori bravi ne abbiamo tanti, io ricevo mediamente 30 manoscritti alla settimana di persone che sperano che io trovi modo di leggerli e dica sì, qui c'è una scrittura, ti aiuto io, ti promuovo io. Allora era più facile però, perché intanto non si producevano 160 libri al giorno come oggi, oggi escono in Italia 160 libri al giorno, quindi proprio immaginate che cosa vuol dire. Allora scrivevano in pochi e leggevano in molti, adesso la proporzione è ribaltata, e grazie a Deledda riesce appunto a crearsi questa rete, questo piccolo mondo, e alcune di queste tracce molto interessanti sono anche al VSE. E quindi io, quando ho potuto mettere le mani sull'archivio delle cose che Grazia Deledda aveva spedito in giro, che appunto sono moltissime, ma alcune sono più interessanti di altre, qui al VSE ci sono cartoline che lei manda ad amici scrittori anche durante la guerra, che sono al fronte, quindi lei mantiene rapporti epistolari anche in condizioni difficili, non si dimentica delle persone che l'hanno ben voluta e l'hanno protetta, scrive tanto ai giornalisti, ai critici e ai direttori delle riviste letterarie, che sono le persone che maggiormente le interessano, perché possono apprezzare quello che scrive, possono dare visibilità. Tra le cose che ci sono due scritti, uno ve lo accenno e basta perché è un gossip e quindi non c'è il tanto di starci a girare intorno. Grazia Deledda, Il sangue caldo, le si raffreddò gradualmente nella vita, ma prima di raffreddarsi passò per un po' di vicende, non ultima una relazione extraconiugale con lo scrittore Emilio Cecchi, ormai ampiamente comprovata, che fece in quegli anni, non vi stupite, in quegli anni in realtà era piuttosto frequente nella società letteraria, quando lei ha una relazione con Cecchi, viveva già a Roma, aveva un salotto letterario in casa, era una donna temuta e temibile, anche potente, e era consentito averle, l'importante era la discrezione, e lei quella proprio non ce l'aveva, cioè quando era innamorata questa cosa si vedeva, tant'è che poi la moglie di Cecchi pretese che il marito interrompesse la relazione perché non ne poteva più di tutti quei foglietti cilestrini, come scrive, che arrivavano a casa con missive amorose, e Cecchi mette fine alla relazione, la moglie poi distruggerà gran parte di quel carteggio imbarazzante, ma al VSE è rimasta una lettera che grazie a delle da scrive Emilio Cecchi, e che pur essendo sobrissima, immagino che per questo che si sia salvata, è una lettera a un amico, una persona stimata, in cui si parla degli scritti reciproci, e però c'è un invito a venire a casa quando, insomma, c'è mio marito, quando ci sono i bambini, probabilmente la relazione è già finita, e diciamo rivela una certa consuetudine superiore a quella che trapela da altri scritti che invece sono sempre conservati qui con altri autori, con altri giornalisti. C'è poi una lettera che è quella che era proiettata alle mie spalle fino a pochi minuti fa, e che in realtà non la leggeremo da lì, ve la leggerò io da qui, volevo però che vedeste la grafia con cui è scritta, perché è una lettera che Grazia Deledda ha senz'altro scritto in uno stato d'animo di alterazione. Cioè lei quando scrive questa lettera è incazzatissima, perché è successa una cosa che la irrita molto e la affronta nella maniera più... Riusciamo a vederlo? Sì, si sta scaldando. Ecco. Si sta scaldando, non solo grazie a Deledda, anche il proiettore. Ci sono delle parti sottolineate che sarebbe un po'... come, cioè, sottolineare in quel momento era come scrivere in maiuscolo su internet. Lei sta gridando alcune cose in questa lettera al direttore di una rivista che si chiama Il Marzocco, si chiamava Il Marzocco, era un foglio letterario, una rivista che recensiva libri, che ospitava delle riflessioni sulla produzione letteraria di quegli anni, e Grazia Deledda aveva col Marzocco una certa confidenza, evidentemente, perché se può scrivere al direttore una lettera di questo tenore, a tratti brusca, gli tira le orecchie, lo rimprovera, perché che cosa fa il Marzocco? Pubblica una stroncatura a Grazia Deledda, firmata da un certo Leopoldo Carta. Ora, dal cognome forse intuirete che si tratta di un sardo. Quindi quello che Grazia Deledda rimprovera in questa lettera, la stroncatura deve essere stata particolarmente dura, nel senso che le ha criticato veramente tutto. Noi non abbiamo la stroncatura per mano, io non sono andata a cercare nell'archivio quale fosse l'articolo specifico, però dalla risposta di Grazia si capisce qual era la questione. La questione è: i tuoi personaggi sono finti, i tuoi paesaggi sono inventati e fiabeschi, la tua arte è quella delle nonne raccontatrici di favole, e i tuoi lettori sono nevrastenici, le tue lettrici isteriche, così la tocca piano, diciamo, con leggerezza. E soprattutto, come dire, insomma, la stronca su tutti i fronti, ma soprattutto questo è di Nuoro. Quindi Grazia Deledda scrive al direttore e dice: non è la critica che mi dà fastidio, ma il fatto che non ti venga il dubbio che un nuorese mi possa criticare per qualcosa di diverso dalla mia scrittura. Quindi io ve la leggo adesso questa lettera, perché è molto interessante, e notate il tono sferzante. Ha 33 anni quando la scrive, e nel 1904, l'anno in cui è nata mia nonna, e ha 33 anni ed è nota, illustre, ma non è ancora certificata. La novella da venire è ancora fortemente in discussione, è una donna che scrive, le donne che scrivono sono poche, molto criticate, molte di loro sono sposate con uomini che scrivono, che le proteggono, e grazie a questa protezione non ce l'ha, perché è sposata con Palmiro Madesani, che è per lei un devotissimo marito e un segretario solerte, ma non è un uomo potente, è lei quella potente in casa, quindi si deve difendere da sola. Roma, 22 febbraio 1904, non so se notate che oggi è il 25 febbraio, quindi stiamo leggendo questa cosa praticamente nello stesso mese e negli stessi giorni in cui lei la scrive. Illustre signor direttore, ho letto sul Marzocco l'articolo del signor Leopoldo Carta, a Nuoro soprannominato il Mago Rosso, e mi sarei divertita, come mi diverto sempre nel leggere qualsiasi scritto che rappresenti un documento umano, se il geniale, il serio, il simpatico Marzocco non avesse pubblicato l'articolo nel grande interesse dei lettori, perché scritto da un mio compaesano. Ma le pare? Non ha pensato ella ai terribili retroscena della critica paesana? Dio ci scampi e liberi dai biasimi e dalle lodi dei compaesani. Non ha pensato ella che il signor Carta possa essere un piccolo scrivano di sottoprefettura deriso dagli altri nuoresi, i quali naturalmente sono divisi in due partiti, uno pro e uno contro Grazia Deledda? A quello contro appartengono ancora più naturalmente i letterati del luogo, che si servono del piccolo signor Leopoldo per atterrare l'illustre conterranea. Questo signor Leopoldo ha forse qualche ragione d'odio, il tremendo odio sardo, contro la suddetta, tanto illustre quanto sventurata conterranea, perché, naturalmente, un tempo, la oppresse con l'invio dei suoi lavori drammatici, sui quali voleva un giudizio autorevole. Questo giudizio fu forse autorevole, ma non troppo benevolo, di qui l'odio feroce che non perdona. Basta, parlando sul serio, io non discuto i giudizi letterari del signor Carta sui miei paesaggi e i miei personaggi. Certo, uno scrivano di sottoprefettura che d'altronde conosce la Sardegna come io conosco il Giappone, non può vedere le linee e le tinte di un paesaggio come le vede un artista. Per i personaggi, poi, le basti sapere che io mi sono attirata le male lingue della metà dei miei cari concittadini, appunto perché molti di essi si sono sentiti ritratti nei miei lavoretti. Chiunque a Nuoro può dirle il nome e il cognome di quasi tutti i personaggi di Elia Sportolu, di Cenere e delle mie ultime novelle. Io non ho mai amato le fiabe. Nelle mie notti di fanciulla ho dormito sempre saporitamente, stanca dal lavoro e dallo studio della vita reale. È così bella la realtà con le sue magnifiche manifestazioni. Nessuna fiaba può rassomigliarle, neppure quelle narrate dal Mago Rosso. Solo mi dispiace che l'eco delle divertenti invidie, dei pettegolezzi e delle maldicenze paesane arrivino fino a un foglio come il Marzocco, e che quest'eco sconcia e villana ingiuri non l'autrice gentile, ma i critici che parlerebbero dei suoi libri a scopo commerciale. Parrebbe vero. I 50 giornali che hanno parlato di Cenere finora si hanno dunque dato la parola d'ordine. Domenico Oliva, Baffico, De Roberto, De Frengi, Gabrielli, Segre, Cena e tanti altri che né io né l'editore conosciamo, e lo stesso Lipparini del Marzocco, e Manca, e Falchi, e Mariotti, tre delle migliori intelligenze sarde che conoscono l'isola e i suoi abitanti molto meglio del signor Leopoldo, e gli stessi giornali sardi, alcuni dei quali tutt'altro che miei amici, tutti infine sono stati pagati o avevano interesse a favorire la vendita di Cenere? Riguardo poi ai lettori e alle lettrici isteriche, ma basta, non parliamone più. Non sorrida di me, signor direttore, non creda che io sia arrabbiata come una grafomane qualunque. Io sono, è vero, molto ambiziosa come artista, ma proprio per questo amo nella critica più l'accenno ai miei difetti che alle virtù che posso avere. L'amo perché sogno il perfezionamento, perché mi sento ancora molto giovane e mi pare di essere ancora sulla soglia dell'arte grande e severa, perché credo di non avere ancora fatto niente di quello che vorrei fare e che forse farò. Ma quello che finora ho fatto con coscienza, sapendo perfettamente quello che facevo, e certo mi infastidisce quando un signor Leopoldo compaesano viene a dire al pubblico del Marzocco che la mia arte è quella delle vecchie nonne raccontatrici di fiabe e insulta tutti i miei non maligni lettori chiamandoli nevrastenici e soprattutto le mie amabili lettrici chiamandole isteriche. Riceva i miei più distinti saluti. Grazie, Adele Damadesani. Ora, questa lettera contiene una quantità di informazioni che basterebbe da sola a intrattenerci per 2 ore. Intanto, sempre sul gossip, tra le 3 migliori intelligenze sarde che lei nomina, Manca, Falchi e Mariotti, Manca e Stanis, il gigante biondo. Quindi sono passati 13 anni dal film finito male, ma lei questo qua ancora ce l'ha, tanto che lo nomina come una delle migliori intelligenze sarde. In realtà, se vi leggete le cose di Stanis Manca, vi rendete conto che lei era molto più intelligente di lui, però è lecito sentirsi complessati davanti a qualcuno che si ama. Lei era già sposata a questo punto, però amore è un'altra cosa. Sua madre si sposò senza amore col padre, un uomo più vecchio di 20 anni di lei, e Grazia sapeva benissimo che l'aveva sposato senza amarlo, per cui in qualche modo lei non associa il matrimonio all'amore. Quando lei si sposa con Palmiro Madesani sta facendo un patto, sta stringendo un contratto, sta acquistando un biglietto per attraversare il mare e andare a Roma. Poi i due stringeranno un sodalizio molto più solido di molti matrimoni, perché appunto lui è affidabile ed è un uomo che inverte la gerarchia dei generi e si mette a servizio di questa donna così visibilmente più valente di lui e più indomabile. Capisce che gli costerebbe più sforzo trasformarla in una casalinga mite, che Grazia non diventerebbe mai, piuttosto che fare il suo segretario e assecondarla in quella che è la sua passione. E di Palmiro Madesani non voglio che pensiate che sia uno scemotto, che un uomo molto consapevole e intelligente che lavorerà davvero per la carriera di Grazia, al punto tale che Pirandello, quando Grazia Deledda riceve il premio Nobel, si imbestialì, se lo aspettava lui naturalmente Pirandello, nel senso che quando Grazia riceve il Nobel tutti pensano che da Stoccolma abbiano sbagliato isola, quindi Pirandello, inferocito, l'ha presa bene, scrive un romanzo tremendo che si intitola Suo marito. Essendo Grazia Deledda potente e temuta, il romanzo non trova editore e per un po' di tempo non esce, poi lei ovviamente farà di tutto perché non esca, perché offende suo marito, eccetera, però la voce che correva è che i due fossero una ditta, una specie di associazione matrimoniale completamente votata alla carriera di lei. Naturalmente se fossero stati invertiti i generi, cioè se lo scrittore fosse stato Palmiro e Grazia fosse stata completamente votata alla sua carriera, nessuno ci avrebbe trovato niente di male, nessun Pirandello avrebbe scritto sua moglie come romanzo, però in quegli anni evidentemente era molto scandaloso che un uomo si mettesse a servizio del talento della moglie. E le cose che ci sono qui dentro sono molte, ve ne dico solo un paio che possono essere interessanti. Uno è chiaramente quello che lei rivela: il mio paese non mi ama, io ho dei nemici a Nuoro. Questa cosa non è una questione personale, è una questione strutturale che riguarda tutti quelli che scrivono in un posto come la Sardegna. Perché se uno scrittore di Milano scrive male di Milano, Milano non si offende. Se uno scrittore di Nuoro scrive una verità scomoda di Nuoro, Nuoro gli commina la damnatio memoriae. Grazia Deledda è stata odiata per anni, soprattutto nella sua città, che pure diventa capitale, diciamo, di provincia, diventa capoluogo di provincia, perché Mussolini vuole ringraziare Grazia Deledda del grandissimo onore del Nobel. Quindi Nuoro assurge allo status di città grazie alla sua illustre cittadina che non ci metteva piede da 20 anni. Quando Grazia se ne va per andare a vivere con Palmiro in Italia, non tornerà più. Dirà alla madre e ai fratelli: venitemi a trovare. Non tornerà più. Quando muore l'ultimo dei suoi parenti, loro hanno una famiglia sventuratissima, lei sola sopravvive alla fine. Quando muore l'ultimo dei suoi parenti, lei deve capire cosa fare della casa a vita. Voi non sapete che cosa vuol dire per un sardo emigrato che ci sia un pezzo di mattone rimasto in Sardegna ad aspettarlo. Si torna sempre a quel mattone, certamente non lo si vende, perché è come dire mi taglio l'ultima radice. Grazia Deledda la vende senza neanche scendere a trattare, nomina un mediatore e si disfa della casa paterna così, con una durezza, con una determinazione che me la fa amare moltissimo, intanto perché dice che sa chi è, anche se quel mattone non rimane lì, non è una donna insicura, è una donna che la sua radice ce l'ha dentro. Dall'altro lato sa che Nuoro può aspettarla in eterno, perché tanto lei dovunque si trovi continuerà a raccontarla. Quindi Nuoro non parla di Grazia Deledda se non per parlarne male. Grazia Deledda non scrive se non per parlare di Nuoro, della Sardegna e del mondo di relazioni che conosce e da cui non si distaccherà mai. Non importa dove sei radicata, importa chi, a cosa appartieni e cosa riconosci che ti appartiene. In questo senso nessuno era più nuorese di lei, perché questa cosa la segnava anche al di là del mare. È pieno di sardi tutt'oggi in Sardegna che desidererebbero essere nati altrove. Grazia Deledda, che è andata a vivere altrove, ha continuato ad abitare con l'immaginario dentro il posto che aveva lasciato, qualche volta raccontandolo bene e qualche volta raccontandolo vero. E non le perdonano il fatto di essere una donna a scrivere, non le perdonano il fatto di rinunciare al velo della mistificazione per dire alcune cose effettive. Lei ha scritto molti romanzi, ce n'è uno che mi è molto caro, per esempio, forse il meno noto di tutti, si chiama Il nostro padrone, in cui lei racconta con una coscienza ecologista ante litteram la spoliazione dei boschi del Monte Ortobene per farne appunto carbone, traversine di legname che poi faranno le ferrovie del Piemonte. Insomma, lei racconta la predazione di quel territorio e come i sardi vi collaborano, convinti di non avere niente altro da offrire che di non avere niente se non quello che possono vendere. E quel libro lì, riletto oggi, è una profezia. Quando lo lessero i nuoresi, lo presero come una critica al loro modo di evolversi e dissero: proprio tu che sei figlia di uno che si è arricchito vendendo il carbone, vendendo il legname, ti permetti di criticare il modo in cui noi stiamo gestendo le risorse. Naturalmente Grazia poteva farlo proprio perché aveva visto che cosa voleva dire e perché dalla sua finestra l'unico squarcio di mondo che lei vedeva quando non lasciavano uscire di casa era proprio il Monte Ortobene, che nella sua testa si imprime come una specie di creatura numinosa, cioè è un dio il Monte Ortobene che la ispira, che la protegge, che la, quando si colora lei lo racconta. In tutti i romanzi il Monte Ortobene viene descritto come, non come un fenomeno geomorfologico, viene descritto come una creatura vivente che cambia espressione col cambiare delle ore e delle stagioni. E tutto quello che Grazia Deledda racconta ha carattere sovversivo, intendiamoci, non è una femminista, non lo è per niente, anzi è una donna molto tradizionale per certi versi. Si può essere potenti restando tradizionali? Se non conoscessi la sua vita vi direi di no. Conoscendo la sua vita vi direi una c'è riuscita e senz'altro era lei. Forse ci vuole una determinazione molto ferrea. Certo è che lei nei suoi romanzi scrive delle robe che a rileggerle oggi è visibile il valore detonante che possono aver avuto quando sono state scritte. Canne al vento, per esempio, che è il suo romanzo più noto. In Canne al vento c'è un servo che uccide un padrone e una figlia che si ribella al padre. Cioè lei, senza quattro colpi di penna, mette in discussione i due sistemi gerarchici principali del mondo a cui apparteneva. Quello appunto dei ricchi sui poveri, dei padroni sui servi, e quello dei padri sulle figlie, non sui figli, sulle figlie. Quindi non è il figlio che si ribella al padre, che è un topos anche giusto, cioè si cresce uccidendoli i padri, dal punto di vista metaforico, talvolta non solo metaforico nei miti, ma per le figlie no, questa cosa non è consentita, la ribellione della figlia al padre non è pensabile. Lei costruisce il suo romanzo più importante su queste due fratture. 7 anni fa facemmo insieme alla scrittrice Elisa Ruotolo una lettura sinottica, una specie di critica parallela di Canne al vento a Mantova, al Festival Letterario, affiancando a Canne al vento Twilight. Perché fa sorridere, perché sembrano due cose che... Eppure, confrontando i due schemi narrativi, come facemmo quel giorno, appariva evidentissimo che la trama più moderna e più sovversiva non era quella della Meyer, ma era quella di Deledda, che tra l'altro in Canne al vento ha pure i vampiri, ma questo ce lo dimentichiamo, e che l'immaginario sardo spesso ha elementi fantastici che vengono ricondotti al realismo magico per nobilitarli, ma in realtà si tratta di fantasy, quindi per certi versi, rileggendo Canne al vento, potreste avere la sorpresa di incontrare forme deformi di Edward. Dove ero rimasto? Ho fatto questa lunga digressione a proposito di questa lettera. Sì, quando lei parla del fatto che non bisogna prendere per oro colato tutto quello che viene da Nuoro, sta descrivendo la difficoltà enorme che hanno gli scrittori isolani a non ricoprire il ruolo di portavoce di popolo, cioè i paesi piccoli e i mondi chiusi, poco raccontati, affidano agli scrittori la responsabilità di dipingerli come vorrebbero essere loro stessi, che però è il compito della Proloco, non della letteratura. E quindi le verità che si dicono dentro i libri, le stesse persone a cui quelle verità sarebbero destinate non vorrebbero leggerle. A Gavino Ledda, padre padrone, la Sardegna non gliel'ha ancora perdonato, eppure raccontava la sua storia, solo che in Sardegna nessuno racconta la sua storia. Anche quando parli in prima persona e racconti la tua esperienza, stai sempre raccontando l'esperienza di tutti, c'è sempre un plurale collettivo in Sardegna. Quando a uno fallisce un'azienda, quello alza le spalle e dice: noi sardi non siamo imprenditori. No, tu non sei imprenditore, la ditta di mia madre non è mai fallita, però questa ovvietà non è così chiara, cioè c'è l'idea che ci sia un DNA comune per cui i fallimenti di uno sono i fallimenti della specie, diciamo, etnici, anche i successi di uno sono successi di tutti. Per esempio, se vinci un premio Campiello e poi vai a presentare, e i lettori italiani ti dicono brava, i lettori sardi ti dicono grazie. E questo è un passaggio molto significativo, perché vuol dire grazie di averci fatto vincere il premio Campiello. E io trovo questa cosa molto bella e responsabilizzante, perché me ne so difendere nel 2017, e immagino che Marcello Fois, Francesco Abate e gli scrittori sardi in generale potrebbero dire oggi la stessa cosa. Grazie a Deledda però quella pista la doveva aprire. Noi oggi camminiamo su una strada che lei ha già tracciato, ha già asfaltato. E quando l'ha aperta lei era una selva. Sai quando oggi si dice gli stereotipi della narrazione sarda? Sì, quando li ha usati lei erano archetipi, cioè quella è la madre dell'immaginario su cui noi oggi ci muoviamo. Anche gli scrittori che la disconoscono, soprattutto gli scrittori che la disconoscono, perché quelli sono quelli che maggiormente somigliano ai personaggi che lei ha raccontato. Dentro questa lettera c'è però anche una dichiarazione di carattere bestiale, cioè lei dice: io lo so, Io lo so che cosa faccio, io so esattamente che cosa scrivo quando scrivo. Se uno cerca di sminuirmi e di dire che io sono come le nonnine che raccontano le fiabe e che il mio unico dono è stato quello di raccoglierle e metterle insieme in forma di leggende estemporanee da focolare, non ha capito niente. Io sto organizzando una forma di scrittura che prima di me non c'è e certamente non c'è per le donne. E questa cosa è talmente vera che l'Accademia Italiana respingerà sempre Grazia Deledda come estranea, perché non saprà come collocarla. Dove la metti? La metti vicino a Verga? Per molto tempo si dirà che è verista, verrà detta decadentista addirittura, verrà detta in tanti modi. In realtà la verità è che come il pezzo quadrato non entra nella scatola col foro, come i giochi dei bambini dove devi infilare le figure geometriche, i solidi nel buco esatto, Grazia Deledda non entra in nessuno dei buchi delle categorie letterarie con cui gli italiani leggono se stessi, in modo anche molto provinciale, soltanto tardivamente. E ci sono volute le critiche, non i critici, per arrivare a questo, si è capito che Grazia Deledda non va letta affiancata agli italiani. Grazia Deledda è una straniera che scrive in lingua italiana. Se volete capire Canne al vento, dovete leggerlo a fianco a Cime tempestose, perché somiglia senz'altro più a Emily Bronte di quanto non somigli a Capuana o a Giovanni Verga. Avete letto Cime tempestose? La storia di Canne al vento è per certi versi simile, anzi simile senz'altro, ma con più incesti, più sesso e più... Sì, c'è una zia che si innamora del nipote, precedendo tutte le categorie di MILF che oggi si trovano su siti. Il fatto che ridiate mi dimostra che su quei siti ci andate. Lei dice, non solo lo so, ma so anche quanto vale, non solo so cosa faccio, ma so anche quanto vale quello che faccio. E so cosa faccio e cosa farò, cosa forse farò. Quindi lei qui lancia una specie di profezia su se stessa, in cui dice: io brillerò in un modo che tutto questo pulviscolo che sale contro di me da Nuoro, io me lo scuoto di dosso. E tu, misero marzocco, altrettanto dovresti vedere quale stella luminosa io sono. Com'è che tu permetti che arrivi fino a te il pulviscolo nuorese? E questa cosa è meravigliosa, perché noi oggi diremo che è spocchia, diremo che è arroganza. In realtà lo sarebbe stata se il Nobel non fosse arrivato. Poi invece il Nobel è arrivato a dimostrare che Grazia era stata solo profetica e che tutt'oggi però è molto più letta dai non italiani che non dagli italiani stessi. Il consiglio è dare un'occhiata a queste pagine, ma soprattutto procuratevi delle buone biografie. Ce ne sono poche, però un paio ve le consiglio. Una l'ha scritta Elisabetta Rasì 15 anni fa, buoni, si chiama aspettate perché devo averla, la stavo rileggendo mentre venivo. Sono tre saggi su tre autrici, il primo è su Grazia Deledda e l'altro è Matilde Serao e l'altra è Ada Negri. Quello su Grazia Deledda credo sia una delle cose più belle che ho mai letto, non su Grazia Deledda, che ho mai letto. È un saggio eccezionale, si chiama Tre passioni, ritratti di donne nell'Italia unita. È bello, io voglio molto bene Elisabetta Rasì, questo sottotitolo non penso che possa però adattarsi a Grazia Deledda, che appunto è una straniera che scrive in lingua italiana, dal punto di vista dell'immaginario, dal punto di vista poco ha fatto per l'Italia unita e l'Italia appunto non l'ha percepita come unita a sé. È un destino che in questo Grazia condivide con la Sardegna. Un altro testo che può esservi utile lo ha scritto Sandra Petrignani e si intitola La scrittrice abita qui. Anche lì una raccolta di 10 saggi su 10 scrittrici. Sandra Petrignani è andata nelle case dove queste donne hanno abitato e ha riraccontato le loro vite raccontando le loro case. E la casa di Grazia Deledda è quella di Cervia, è quella di Roma, perché la casa materna o paterna non racconta Grazia Deledda, non racconta la Grazia Deledda che voleva essere, ma quella in cui gioco forza si è trovata costretta a stare per diversi anni prima di riuscire appunto ad andarsene. E altre cose che vi posso dire che possono essere interessanti su questa donna e che Eleonora Duse, la mitica attrice di teatro che sedusse l'Italia degli anni 20, fece un solo film, muto naturalmente, e quel film era tratto da Cenere di Grazia Deledda, e fu lei stessa a chiedere che fosse la Duse, voi pensate, no? Cioè, come se io scrivessi un romanzo e poi scrivessi, che so, a Meryl Streep e dicessi: cara Meryl, mi piacerebbe tanto che fossi tu a interpretare Accabadora nel film che vorrei venisse realizzato. Quindi lei pensava non ci fosse nessuno così in alto da non potersi chinare a guardare quello che lei faceva, o meglio, che non ci fosse qualcuno così in alto che la sua scrittura non potesse raggiungerlo. Quindi lei scrive Eleonora Duse e Eleonora Duse incredibilmente le dice di sì. Quindi l'unico documento cinematografico che esiste della Duse è su un testo di Grazia Deledda. Altre cose che possono essere interessanti è che Grazia Deledda, alla fine della vita, quando lei muore di tumore, alla fine della vita, quando è pienamente letterata e ha fatto tutto da sola, parla lingue diverse, traduce addirittura dal francese, dall'inglese, e ha delle relazioni molteplici per tutta Europa, che le consentono di fare delle cose che sono travalicano di molto il suo lavoro di scrittrice. Durante la guerra lei protegge i sardi che si trovano al fronte, spesso li fa spostare di reggimento se riesce, e qualcuno lo fa tornare anche a casa, servendosi di un ascendente che aveva su Mussolini, che la temeva, non è mai stata fascista. Questa è una brutta fama che ha Pirandello. Sì, si iscrisse al partito fascista, abbiamo la lettera vergognosa che scrisse a Mussolini in cui si dichiarava prono e devoto al partito. Grazie a questa cosa non la fece mai, e era il contrario, era Mussolini che in ogni modo, era il regime che in ogni modo cercava di accaparrarsi questa donna compiacendola. Voi pensate quanto gliene poteva fregare di vedere Nuoro Provincia, lei che l'aveva mollata in quanto nido di corvi, come l'aveva definito Satta. Satta poté definire Nuoro nido di corvi, scusate, Satta, il giorno del giudizio, grandissimo scrittore, Satta poté definire Nuoro nido di corvi e non pagare pegno. La biblioteca di Nuoro è dedicata a Satta, non a Deledda, a uno che non l'ha vinto il Nobel e che ha detto peste corna, ma era maschio, era letterato, era laureato e poteva permetterselo. Grazia no, non poteva dire neanche metà di quella verità. Quest'anno, per celebrare i 90 anni del Nobel e gli 80 dalla sua morte, quest'anno nel 2016, intendo dire quello appena trascorso, Nuoro ha finalmente fatto un monumento a Grazia Deledda, con la perfidia ironica che connota i nuoresi dovunque tu li incontri. Il monumento è alto 1,40. Parte da terra senza piedistallo. La scusa che hanno tirato fuori è che essendo una donna del popolo non volevano che svettasse, era una di noi, Grazia non si è mai pensata in questi termini, e basta leggere le sue lettere per capire la distanza che lei mette dai suoi cari compaesani. In questa lettera lei tutte le volte che dice compaesani prima dice cari, però si capisce che cari compaesani, che vuol dire un sacco di cose quel cari. Comunque, se andate a Nuoro, adesso c'è questa statua che non rende giustizia alla sua bruttezza, questo va detto, l'hanno fatta un po' più magra, un po' più, però rappresenta più che altro i sentimenti di Nuoro per Grazia, che non Grazia stessa. Avrei anche finito. Se ci sono domande... Dimenticavo, tra i libri che vi consiglio, non è elegante, ma non l'ho scritto io e quindi ve lo consiglio. Marcello Foïs, il più deleddiano degli scrittori sardi viventi, ha appena pubblicato per Einaudi un romanzo in forma di teatro, cioè tre atti di sceneggiatura molto scorrevoli, piacevoli e narrativi, che si intitola Quasi Grazia. È il titolo dell'ultimo libro che Grazia Deledda ha scritto prima di morire, che si intitolava Cosima Quasi Grazia. Cosima era il suo secondo nome, quindi lei, finché non è andata via dalla Sardegna, ha continuato a pensarsi Cosima, Grazia è la scrittrice che diventerà fuori, quindi Cosima quasi Grazia. Questo testo è interessante perché non solo è bellissimo, scritto bene e racconta la donna e il suo rapporto con la madre, coi fratelli e col marito, e anche con la scrittura e con la fama, se vogliamo, ma è anche uno spazio di temerarietà, spregiudicatezza e irresponsabilità di Marcello Fois, che quando l'ha scritto ha chiesto a me di interpretare in teatro Grazia Deledda, pensando di farmi un complimento dicendo perché ti somiglia molto, come dicevamo era un cesso da combattimento, quindi questa cosa spero che non si riferisse, diciamo, alle notazioni fisiche, ma sono sicura che per il teatro mi imbruttiranno abbastanza in ogni caso. Grazie alle domande, gioventù, avete la, come dire, la diritto di prelazione. Era la casa di famiglia che è stata acquistata dalle istituzioni e adibita a casa museo, diciamo, ma non è una sua volontà, è una volontà successiva in via Grazia Deledda, che infatti è dedicata a lei. Una casa modesta che però per l'annuro di allora era già una casa mezzo borghese, cioè quella era una famiglia in ascesa. Poi il ceppo Deledda finisce lì perché, se non fosse stato per lei, i due fratelli, Sardus, che parte bene, studia e sembra il più dotato intellettualmente, in realtà a un certo punto ha un incidente in cui si ustiona e cade in depressione e non ne uscirà mai più. Dalla depressione passa all'alcolismo e morirà così. Andrea, il fratello prediletto di Grazia, vivace, focoso, violento anche, porta, quando il padre muore, prima si scontra col padre, il padre lo minaccia di impiccarlo perché ruba i soldi da casa e nega, tra l'altro, viene arrestato e fa una bruttissima fine da delinquente. E le quattro sorelle sono come in un romanzo di Jane Austen, queste cinque sorelle devono maritarsi, la madre rimane vedova con queste cinque donne che deve accasare, e il fatto che Grazia scriva è un problema perché una cognata scrittrice non la voleva nessuno in quegli anni, e quindi glielo dicono in tutti i modi, le sorelle dicono tu ci rovini, lei se ne frega perché appunto dice vabbè, io intanto devo pensare a me. E tutte le vicende matrimoniali delle sorelle hanno sono romanzi a loro volta, promesse di fidanzamento, poi che diventano tentativi di estorsione. Sì, la fidanzo ufficialmente, però mi date tot di dote, altrimenti rompo il fidanzamento. E rompere il fidanzamento allora voleva dire che nessuno più ti sposava. Era una vergogna, era un'onta per la famiglia, quindi in realtà Grazia secondo me non vedeva l'ora di andarsene da quella famiglia di sfigati, con tutto il rispetto, perché c'erano talmente tanti guai tutti i santi giorni che lei doveva, a un certo punto lei la manteneva la famiglia, cioè lei si alzava alle 6 del mattino, scriveva per 2 ore lettere e novelle, dopodiché si rimboccava le maniche e lavorava in casa. Con tutto che all'inizio lei stessa dovette rubacchiare dall'economia della casa per poter comprarsi i francobolli per spedire le novelle e le lettere ai giornalisti. Rubava l'olio dalla cantina e lo rivendeva di nascosto al vicinato. No, ragazzi, è una storia quella di Grazia Deledda che dovete andare a vedervi, perché è veramente altro che rubar dal borsellino. Quella era una che aveva un progetto in testa e ha usato e avrebbe usato tutti i mezzi per realizzarlo. Non difficilmente nelle biografie di donne di quegli anni sarà possibile trovare una volontà altrettanto tagliente. Quella nella testa aveva una risolza, un coltello a serramanico. Prego. Mi chiede se, non ho se ho definito Grazia Deledda non femminista perché disgrega gerarchie sociali. In realtà è l'opposto, nel senso che lei disgrega gerarchie sociali nei suoi racconti, ma non è mossa da un intento politico. Maria Giacobbe, in un saggio molto intelligente su Grazia Deledda, la definisce politicamente agnostica, che penso sia una definizione fantastica. Non è il suo mondo la politica, la parola femminismo per lei non significa niente. Anche le altre declinazioni della politica, non necessariamente sulle donne. Per esempio, in quegli anni in Sardegna ci sono i primi moti sindacali d'Europa, c'è una rivolta a Bugerro in cui muoiono dei minatori e per la prima volta si pone la questione delle condizioni di lavoro durissime degli operai in questi posti. Tutti gli intellettuali sardi ne scrivono, Grazia Deledda non ne scrive una riga. E non perché non sentisse sua quella cosa, perché poi nei romanzi in realtà questo aspetto emerge più volte, dello sfruttamento, del destino degli inferiori socialmente, degli sventurati economici e anche culturali. Ma non è la politica il luogo in cui lei combatte quella battaglia. Lei ha la scrittura e la scrittura vince su tutto. Lei dice, mentre gli altri, come dire, faranno la cronaca, io farò la storia di questa gente. Tant'è vero che oggi degli articoli che scrissero Camboso, Satta, insomma gli altri, è rimasto poco se non negli archivi. I romanzi di Grazia Deledda fanno ancora l'immaginario di quegli anni. Per certi versi noi non abbiamo altro racconto, per esempio, della deforestazione se non il suo. I romanzi sono più pericolosi delle cronache perché costruiscono un immaginario stabile, quando sono buoni romanzi naturalmente, per cui l'articolo te lo dimentichi e il giorno dopo incarta il pesce. Il romanzo è un luogo dove presto o tardi tutti passiamo, qualcuno ci rimane anche. Su. Certo.
No, più che una domanda, volevo raccontare un piccolo aneddoto. Più o meno 20 anni fa, quando ero quasi da poco uscita dall'università, feci un'analisi del testo su cui avevo studiato la storia della letteratura, che era il Novecento di Romano Luperini. Contai i poeti, in quel caso mi occupavo di poesia, dovevo fare un articolo per una rivista e contai all'incirca 158 poeti nel Novecento. Poetesse c'era Amelia Rosselli. Allora, siccome già ne conoscevamo tantissime, da Daria Menicanti a anche le scrittrici ce n'era pochissime, veramente pochissime. Allora lo andai a intervistare e gli chiesi, professore, perché lei... No, siccome è una cosa che è stata poi pubblicata, quindi posso dirlo molto tranquillamente.
Avremmo accettato anche lo scritto. Sì.
No, gli dissi, come mai questa cosa... E lui mi disse, ma le donne, sa, non si sa mai dove metterle. Questa frase me la ricordo, mi sono scioccata. Non riescono ad abbassare la testa per entrare nella porta bassa della letteratura.
Vabbè, si è scapottato.
No, mi ha molto colpito quello che hai detto, perché è stato illuminante e improvvisamente ho capito tutto di Grazia Deledda, quando hai detto il paragone con la Bronte. Spesso questa cosa succede alle donne, poetesse, scrittrici, eccetera, cioè di essere davvero difficilmente collocabili in quelle che sono dei disegni fatti da, come dire, accademici, tra l'altro fatti da accademici maschi, e spesso hanno più, mi sembra, somiglianze davvero con le scrittrici d'Oltralpe, o addirittura al di là dell'oceano, rispetto a queste linee che sono appunto un po' limitative, credo, no? Insomma, comunque volevo se mi approfondivi.
Sì, grazie di averla posta questa domanda, perché effettivamente sono passata un po' troppo lievemente sulla questione comparazione. Bisogna uscire dal provincialismo. La letteratura non si spiega geograficamente, si spiega anche attraverso relazioni. Ci sono immaginari che si somigliano non essendosi mai incontrati, perché le condizioni in cui si sono sviluppati sono simili. Citavo prima la Bronte per diverse ragioni, cioè i parametri che consentono di accostare Grazia Deledda dalla Bronte, non solo alla Bronte, non solo a scrittrici femminili, ma a scrittrici, ma anche a scrittori dello stesso periodo e di territori economicamente organizzati in modo simile, perché poi in questo aveva un po' ragione Marx, l'organizzazione dei fattori economici poi spesso genera il resto. Le comunità rurali di quegli anni si muovono più o meno tutte dentro alle stesse logiche. La prima è il rapporto appunto gerarchico, servi padroni, che sta saltando, quindi come tu lo trovi in Bronte lo trovi in Deledda, lo trovi anche in altri autori. Un'altra questione è il matrimonio endogamico, questo è un altro dei marcatori, cioè nel mondo di Grazia Deledda e nel mondo di Emily Bronte, nel mondo della ruralità europea, non era infrequente che le famiglie che avevano qualche bene da dividere tendessero a sposare le figlie in famiglia, a cugini o comunque a parenti non lontani, ecco. E questa cosa naturalmente genera, perché non è strano che la zia si interessi del nipote in Canne al Vento, a oggi noi ridiamo, ma in quel momento non era così strano. Anche perché ridiamo perché nel romanzo viene descritto come l'interessamento di una vecchia per un giovane, in realtà il giovane ha 18 anni e la vecchia ne ha 30, quindi capiamo anche che il variare dell'aspettativa di vita fa sembrare una trentenne una vecchia, oggi una trentenne, figuriamoci, sta ancora riflettendo sulla sua adolescenza, la sua prolungata adolescenza. Il terzo marcatore è il rapporto con la natura. Quindi ci sono delle descrizioni della brughiera in Cime tempestose che sono assolutamente leggibili, accostate alle descrizioni che fa Grazia Deledda del Monte Ortobene, della Barbagia, dei paesaggi sardi che lei conosce bene perché il fratello se la caricava sul cavallo e la portava in giro a tutte le feste paesane, per cui Grazia Deledda non era facile come adesso conoscere i territori perché i mezzi di locomozione non c'erano, per cui lei aveva una conoscenza del territorio sardo molto più ampia della media delle donne della sua età che erano costrette a casa, mentre Andrea, che aveva questo carattere strano e questa inclinazione per questa ragazzina curiosa delle storie, se la caricava a cavallo e la portava forse anche dove non avrebbe dovuto portarla, per cui lei racconta effettivamente leggende e storie che ha preso a focolari di ubriaconi alle feste col fratello che la proteggeva e con le sue orecchie che nel frattempo registravano. Questo studio, queste cose che vi sto dicendo non sono una mia lettura, ma è uno studio saggistico pubblicato dalla dottoressa Angela Guiso, purtroppo uscito soltanto in inglese, che spero sempre di riuscire a tradurre per farlo pubblicare su qualche giornale in Italia, perché credo che sia particolarmente interessante. Angela Guiso è stata la prima a intuire che le relazioni della scrittura di Grazia Deledda non andavano cercate in Sicilia, ma andavano cercate nella Brughiera, in Inghilterra, nell'Irlanda, nella Scozia, in certe zone della Francia, diciamo. A saperlo anch'io ci arriverei. Secondo Pirandello è tutta colpa del marito, che è un modo per dire, tutto sommato, che qualunque cosa succeda a una donna è sempre un uomo che l'ha provocata, quindi nel bene o nel male. È arrivata al Nobel perché, le do la risposta da sarda e da scrittrice, perché l'Accademia di Svezia ha riconosciuto la grandezza della sua scrittura. Non ci sono motivi reconditi.
Adesso sarebbe appesata in maniera diversa, io penso, perché diventa poco, forse anche come la scrittura criolla, come lei ha detto.
Ah certo, Beppe, perché oggi le scritture sporche sono apprezzate come...
Il suo non è stato un percorso come, per esempio, quello di Torino, sono che ci è arrivata attraverso una consapevolezza.
Certo, però, è molto opportuno questo paragone.
Oggi diventerebbe un valore aggiunto questa sua presenza, quindi parte, perché sarebbe del mixato. E quando parlate di questi due aspetti, la sua essere estranea, viene in mente la Vopsi, Ornella Vopsi.
Ornella Vorpsi, allora la signora sta citando alcune autrici che vengono da commissioni linguistiche varie, una è Toni Morrison che appunto ha due matrici ma poi arriva a fonderle per via accademica, mentre Grazia Deledda abbiamo visto rimane un'autodidatta, e poi sta citando un'autrice molto significativa, si chiama Ornella Vorpsi, che è albanese di origine ma scrive in italiano con una lingua pazzesca, pazzesca, che è italiano e allo stesso tempo è qualcosa più dell'italiano, è deliziosa per gli italiani, ma immagino che quello che lei scrive nella sua pienezza siano in grado di riconoscerlo solo gli albanesi italofoni, quindi che è la stessa cosa che succede ai sardi. Ah, io l'adoro, bevete cacao Van Houten, per me è un capolavoro. E volevo leggere la motivazione del Nobel, perché secondo me è particolarmente interessante. Abbiate pazienza, eccola qua. Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. Questa è veramente una fotografia di Grazia Deledda, della sua scrittura, senz'altro. Qualunque altro motivo non supera questo. Ok. Ornella Vorpsi, è scritto come si pronuncia? Vorpsi. Vorpsi, senza W, senza Y, così, Vorpsi.
Grazie, vi aspettiamo la prossima settimana con un'altra autrice, Elena Stancanelli, che ci parlerà di Cristina Campo. Grazie.